Rieccoci, rieccoci cari giovani, al sesto appuntamento del corso che dà avvio alla seconda parte di cui contenuti prenderemo in considerazione tra poco. Spero che abbiate trascorso delle festività serene compatibilmente con ciò che stiamo vivendo. I miei pensieri, preparando questi incontri, oscillano sempre fra le tematiche del corso e questo evento dell'epidemia che sta cambiando le nostre vite, quelle individuali e quelle collettive. Come le cambierà in futuro? Non lo sappiamo, ma di certo, questo è evidente, il futuro lo si prepara ora. E visto che accenno al tema del futuro, mi permettete di evocare uno slogan che mi è caro e che ho utilizzato in diverse situazioni, sconcertando un po' le persone che lo ascoltavano. Si riferisce alle giovani generazioni, perché come sapete la seconda parte del corso è dedicata agli adolescenti e in particolare agli adolescenti che incontrano rilevanti problemi, ostacoli, difficoltà nel loro percorso di crescita. Bene, uno slogan molto diffuso è quello che afferma che le giovani generazioni sono il nostro futuro. Quante volte lui si è sentito, lo si è letto? Io lo contesto radicalmente. Ne contesto la valenza demagogica. Credo che sia un proclama sterile delle parole vuote. È l'inganno che esso contiene. Che se le giovani generazioni sono il nostro futuro, è chiaro che il presente ce lo gestiamo noi. Mi riferisco al mondo degli adulti e al mondo degli adulti anziani, non so come chiamarli, quelli che sono ancora in attività e che sono coloro che prendono le decisioni importanti a tutti i livelli. E allora questo vorrebbe dire che le cose possono continuare così come ora. E ciò, ripeto, va bene a molte persone che in questo modo annullano il potenziale innovativo delle giovani generazioni. Lo dico senza piaggeria verso di voi che fate parte delle giovani generazioni. Io ritengo invece corretto affermare un'altra cosa, ed è quella che sconcerta. Perché mi si dice, bene, se lei o tu non sei d'accordo con questo slogan, che i giovani sono il nostro futuro, qual è allora l'alternativa? E l'alternativa è la seguente. Il futuro dei giovani siamo noi. Mi riferisco alla popolazione adulta, ma superato i 18 anni uno dovrebbe essere già considerato adulta. Adulto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il futuro di un bambino, il futuro di un ragazzo, io mi riferisco ai soggetti minori di età, è parzialmente nelle loro mani, è molto più nelle mani o nelle scelte che fa un genitore, che fa un insegnante, che fa un educatore, che fa un amministratore, che fa un politico e così via. Sono queste persone che decidono se finanziare determinate, investire in determinate interventi, in determinati progetti o non investire, se dare rilievo stiamo parlando, siamo in tempi della pandemia, se dare rilievo allo stato sociale o non dare importanza allo stato sociale, che vuol dire sanità, che vuol dire istruzione, che vuol dire socialità e tantissime solidarietà e tantissime altre cose. Quindi lo slogan che io ribalto, il futuro delle giovani generazioni siamo noi, non è uno slogan autoreferenziale, ci mancherebbe, autocelebrativo, ma è ancora una volta il richiamo all'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli adulti, tutti quelli che hanno una qualche responsabilità nei confronti delle giovani generazioni. Chi opera direttamente con loro, il genitore, l'insegnante, l'educatore e quant'altri, e chi non opera direttamente in questi ambiti, ma ha una responsabilità decisionale, ha una responsabilità politica. Spero vi sia chiaro questo ribaltamento dello slogan. Tornando al dialogo fra le tematiche del corso, la prima parte in particolare, il presente sono molti gli stimoli interessanti che ho trovato in questi giorni, ma non credo di avere il tempo di condividere con voi queste cose. Le riassumo dicendo che a mio avviso si sta forse, dico forse perché poi bisogna vedere quali scelte verranno fatte a breve, a medio e a lungo termine, che forse si sta riscoprendo l'importanza dello Stato sociale di cui abbiamo parlato molto nei precedenti 5 appuntamenti. Stiamo riscoprendo l'importanza della comunità, della politica, dell'educazione, oltre che dell'istruzione, della sanità e così via. E credo che da questo punto di vista il virus ci ha dato e ci sta dando una bella lezione in questa direzione. Una bella lezione nel senso di presa di coscienza, non la bella lezione naturalmente relativa alle tragiche e inaccettabili morti di tantissime persone, a prescindere dalla loro età. Una bella lezione come consapevolezza, come coscienza nuova che dobbiamo avere riguardo allo Stato sociale, l'importanza di uno Stato che mette a disposizione di tutti i cittadini le opportunità necessarie, dal lavoro al web, eccetera, per una vita dignitosa, e naturalmente non soltanto lo Stato sociale, qui bisogna ripensare all'economia, al rapporto con l'ambiente, al rapporto con nostra madre terra. E necessita una forte collaborazione fra settore sociale e sanitario. Io avrei un esempio da portarvi, provo a dirlo in poche parole. Esistono ormai da anni delle esperienze molto interessanti che si chiamano scuole in ospedale. Sono i progetti che riguardano l'intervento degli insegnanti a scuola per assicurare il prosieguo delle attività scolastiche per i bambini, per i ragazzi che sono ricoverati per degenze abbastanza lunghe, cioè quelle che superano i 30 giorni. Bene, io sto seguendo un'esperienza di questo tipo, allo stato nascente, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone, ed è molto interessante parlare di collaborazione nel concreto. Collaborazione vuol dire che qui sono presenti nella scuola in ospedale diversi mondi. È presente ovviamente il mondo della sanità, che segue i bambini e i ragazzi ricoverati, è presente il mondo dell'istruzione, gli insegnanti e la scuola, ma è presente anche il mondo del volontariato ed è presente anche il mondo dell'educazione. Fra lo staff, il gruppo di lavoro che segue tutto questo, c'è anche un'educatrice, quindi dialogano medici, infermieri, psicologi, educatrice, volontari, insegnanti. Beh, è una bella scommessa per tutti quanti, quella di costruire un percorso che sia realmente utile e efficace per i ragazzi, ma è una bella scommessa anche a livello orizzontale, cioè di costruire un linguaggio nel quale le diverse voci possano e abbiano la possibilità di portare un contributo utile. Ma per parlare, ho già detto tante volte questo, ma lo dico con questa esemplificazione concreta, sedersi intorno a un tavolo, parlo dell'educatrice professionale che deve dialogare, portare un contributo con il medico, con lo psichiatra, con il pediatra, con lo psicologo, con l'insegnante, con la dirigente scolastica, eccetera, eccetera, deve avere una preparazione molto alta, altrimenti rischi, come si dice, una brutta figura. E questo mi dispiacerebbe moltissimo. Ci sentiamo fra poco per la mia.